Questa è una guerra globale. Ora la democrazia è in pericolo. Ho una paura che è quasi una certezza. Quello che sta succedendo aiuterà la destra estrema. Alle prossime elezioni guadagnerà milioni di voti. La chiamano già la guerra con l'Islam e stanno lanciando la guerra contro i rifugiati perché i figli di quelli che scappano da Iraq e Siria vengono in Francia per uccidere. È la democrazia a essere in pericolo. La gente ha paura e apre agli estremismi. Così parlava a caldo, con il sangue del massacro ancora caldo, lo scrittore e filosofo Marek Alter, francese ma nato nel ghetto di Varsavia, scampato alla Shoah. E stamattina su Repubblica torna la voce di Marek Alter, perché poi è stato lui a organizzare la preghiera degli imam davanti a uno dei luoghi, al Bataclan, a uno dei luoghi del massacro. E abbiamo ovviamente bisogno di voci come quella di Marek Alter, che tentano disperatamente, ma anche, beh, con lucidità certo, ma anche se la situazione è disperata, tentano di frenare questa colata lavica di odio. E scrive su Repubblica: io ebreo e l'inno cantato con gli amici islamici. Quando ho visto quello che stava passando in TV in queste ore, ho deciso che non potevo restare inattivo. Così ho deciso di dire agli imam, miei amici, dobbiamo reagire. Quella che sta girando non è vera informazione. Spinge la maggior parte della gente a pensare forse i musulmani non sono tutti cattivi, ma la maggioranza degli imam è guidata da paesi stranieri, Arabia Saudita, Algeria, Qatar, e spinge i giovani verso la violenza. E siccome è molto difficile chiamare ogni TV o giornale per andare a spiegare, bisognava organizzare un evento, avere i media tutti nello stesso posto. Dovevamo reagire. E il posto migliore era al teatro Bataclan, dove i francesi andavano a portare i fiori. Tutte le TV del mondo erano lì. Abbiamo fatto un comunicato con 15 imam che rappresentano la religione islamica in Francia, assieme a me, un ebreo polacco, per onorare i morti del teatro, e siamo andati a rendere il nostro omaggio. Il ragionamento era giusto, c'erano tutti i media, ma c'era qualcosa che non ci aspettavamo. Anche la gente semplice era lì e ognuno ha reagito all'interno della sua cultura politica. C'era una donna dell'estrema destra che si è messa a gridare contro gli imam: voi siete una minoranza, la maggioranza degli islamici fa propaganda alla violenza. Non l'avevo previsto, non pensavo di dover andare a una discussione, ma ho dovuto rispondere. La mia iniziativa doveva essere un gesto simbolico, non un confronto, ma ho risposto. Bisogna rispettare la memoria dei morti. Qui ci sono 15 imam francesi, molti di loro sono nati in questo paese e sono venuti qui per onorare gli stessi morti. Lei è violenta, loro no. Li guardi, sono venuti a portare fiori. E a quel punto molta gente ha applaudito. Poi tutti avevano la loro storia da raccontare, tutti avevano qualcosa da dire, si lamentavano di non essere abbastanza informati, avevano paura perché la maggioranza degli assassini sono ancora in strada, preparano altre uccisioni domani o fra una settimana e nessuno sa dove. Quando la gente ha paura è difficile parlare logicamente e la razionalità non esiste più. Siamo preda dei sentimenti. Ora sentiremo in TV gli specialisti del Medio Oriente spiegare che la violenza è questo e quest'altro, tutte cose che già sappiamo. Alla fine la polizia ha dovuto portare a casa gli imam in auto, ma non perché temessero violenze su di loro, anzi perché non riuscivano ad andare via. C'erano centinaia di persone, è diventato un incontro popolare e non era previsto, ma il messaggio è arrivato. E a proposito di questa frase di Marek Alter, cioè che ora sentiremo in TV specialisti di Medio Oriente spiegare che la violenza è questo e quest'altro, eccetera, eccetera, e sul sito di Famiglia Cristiana c'è un articolo, uno sfogo di Fulvio Scaglione che vi leggo e che usa termini insoliti per Famiglia Cristiana. È inevitabile, inizia così Fulvio Scaglione, ma non per questo meno insopportabile, che dopo tragedie come quella di Parigi si sollevi una nuvola di facili sentenze destinate in genere a essere smentite dopo pochi giorni, se non ore, e utili soprattutto a confondere le idee ai lettori. È la nebbia di cui approfittano i politicanti da quattro soldi, i loro fiancheggiatori nei giornali, gli sciocchi che intasano i social network. Con i corpi dei morti ancora caldi, tutti sanno già tutto. Ancor meno sopportabile il balbettamento ideologico sui colpevoli, i provvedimenti da prendere, il dovere di reagire, non a caso risuscitano in queste ore le pagliacciate ideologiche della Fallaci, grande sostenitrice, come tutti quelli che ora la recuperano, delle guerre di George Bush, ormai riconosciute anche dagli americani per quello che in realtà furono, un cumulo di menzogne e di inefficienze che servì da innesco a molti degli attuali orrori del Medio Oriente. Mentre gli intellettuali balbettano sui giornali e in TV, la realtà fa il suo corso. Dell'ISIS e delle sue ferratezze sappiamo tutto da anni, non c'è nulla da scoprire. È un movimento terroristico che ha sfruttato le repressioni del dittatore siriano Bashar al-Assad per presentarsi sulla scena, armato, finanziato e organizzato dalle monarchie del Golfo, prima fra tutte l'Arabia Saudita, con la compiacenza degli Stati Uniti e la colpevole indifferenza dell'Europa. Quando l'ISIS si è allargato troppo, i suoi mallevadori l'hanno richiamato all'ordine e hanno organizzato la coalizione americo-saudita che, con i bombardamenti, gli ha messo dei paletti. Non più in là di tanto in Iraq, mano libera in Siria per far cadere Assad. Il tutto mentre da ogni parte, in Medio Oriente, si levava la richiesta di combatterlo seriamente, di eliminarlo, anche mandando truppe. Innumerevoli in questo senso gli appelli dei vescovi e dei patriarchi cristiani ormai chiamati a confrontarsi con la possibile estinzione delle loro comunità. Abbiamo fatto qualcosa di tutto questo? No. La NATO, ovvero l'alleanza militare che rappresenta l'Occidente, si è mossa? Sì, ma al contrario, ha assistito senza fiatare alle complicità con l'ISIS della Turchia di Erdogan, ma si è indignata quando la Russia è intervenuta a bombardare i ribelli islamisti di al-Nusra e delle altre formazioni. Nel frattempo l'ISIS, grazie a Putin, infine in difficoltà sul terreno, ha esportato il suo terrore. Ha abbattuto sul Sinai un aereo di turisti russi, 224 morti, più di quelli di Parigi. Ma a noi, che adesso diciamo che quelli di Parigi sono attacchi contro l'umanità, è importato poco. Ha rivendicato una strage in un mercato di Beirut in Libano e ce n'è importato ancor meno. E poi si è rivolto contro la Francia. Abbiamo fatto qualcosa? No. Abbiamo provato a tagliare qualche canale tra l'ISIS e i suoi padrini? No. Abbiamo provato a svuotare il Medio Oriente di un po' di armi? No. Al contrario, l'abbiamo riempito con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti ai primi posti nell'importazione di armi vendute a loro e ad altri dai 5 paesi che siedono nel Consiglio di Sicurezza. E poi tra parentesi, sicurezza, e cioè USA, Francia, Gran Bretagna, Cina e Russia. Solo l'altro giorno il nostro premier Renzi, che come tutti ora parla di attacco all'umanità, era in Arabia Saudita a celebrare gli appalti raccolti presso il regime islamico più integralista, più legato all'ISIS e più dedito al sostegno di tutte le forme di estremismo islamico nel mondo. E nessuno degli odierni balbettatori ha speso una parola per ricordare a Renzi, come a tutti gli altri, che il denaro, a dispetto dei proverbi, qualche volta puzza. Perché la verità è questa: se vogliamo eliminare l'ISIS, sappiamo benissimo quello che bisogna fare e a chi bisogna rivolgersi. Facciamoci piuttosto la domanda: vogliamo davvero eliminare l'ISIS? È la nostra priorità? Poi guardiamoci intorno e diamoci una risposta, ma che sia sincera, per favore. Di chiacchiere, bugie, non se ne può più. Così, famiglia cristiana. E torniamo ai quotidiani di carta e ai vari specialisti più o meno improvvisati spesso. E, a proposito appunto della Turchia di Erdogan, citato anche da Famiglia Cristiana come complice o comunque armatore o comunque paese, governo che ha chiuso entrambi gli occhi, visto che anche i terroristi finora identificati, quelli uccisi o che si sono fatti saltare in aria, hanno nel recente passato dei viaggi in Turchia, perché è dalla Turchia poi che si va in Siria, nel territorio controllato dall'ISIS o Daesh. E sono tutti là adesso, ospiti di Erdogan, che si pavoneggia. C'è anche una foto tristissima di lui che dà un buffetto ridendo sulla guancia a un contrito Barack Obama, come se, insomma, è molto simbolica, perché è come se comandasse Erdogan e non fosse Obama il presidente del paese più potente del mondo. Comunque se ne parla molto, ma di fatto insomma si gioisce o comunque ci si rallegra perché c'è stato questo incontro tra Obama e Putin e forse cominceranno a mettersi d'accordo e a coordinarsi anziché ritenersi nemici reciproci. Prove di coalizione nel faccia a faccia in Turchia, la svolta del presidente americano, due punti importanti: l'intervento militare russo, quando finora invece l'aveva condannato. E su Parigi, vabbè, attacco al mondo civilizzato. Un patto tra Obama e Putin, ora spazzeremo via l'ISIS, i caccia francesi in Siria, guidati dall'intelligence USA. E sul discorso, queste sono due pagine di Repubblica, in un angolo c'è anche la questione di come chiamarlo. Attenzione, perché insomma tutti questi capi di Stato stanno prendendo l'abitudine di dire Daesh, che sarebbe sempre un acronimo. Però il problema è che Daesh suona simile a un termine che significa colui che semina discordia, quindi dal califfato è già arrivata un'intimidazione. Chiunque dica Daesh gli verrà tagliata la lingua. Adesso vedremo, insomma, forse lo fanno già nei loro territori, ma comunque sia, ecco, non si può dire Daesh perché quelli si offendono anche su questo. Dunque, intanto in questi giorni abbiamo assistito a questa notizia schizofrenica, quando, sempre riguardo la Erdogan e l'esercito turco, eccetera, quando è stata liberata finalmente Sinjar da un'armata formata soprattutto da curdi e non solo, ma quando si dice curdi bisogna dire tante cose. Sul campo c'erano i Peshmerga dell'Iraq, quelli più moderati, chiamiamoli così, che vengono da sempre armati e anche, insomma, attrezzati e sostenuti dagli Stati Uniti. Poi c'erano gli YPG o YPG del Rojava, quindi, come dire, i libertari della Siria. E c'erano anche miliziani del PKK, non pochi, cioè quelli che rientrano ancora nella lista dei terroristi che gli Stati Uniti, insomma, non hanno rimosso da lì e che sono considerati da sterminare da parte del governo turco. Ecco, tutti insieme hanno liberato Sinjar. Ma intanto si trovano fosse comuni, prima una fossa con i resti di 80 donne yazide, ora un'altra fossa con i resti di 50 uomini yazidi, questo popolo che è stato sottoposto a un vero e proprio genocidio. Ma non sono appunto spariti tutti, tra queste milizie combattenti c'erano anche molti yazidi che dichiaravano: non siamo tutti morti, siamo qui, non siamo voluti scappare come profughi, ma vogliamo tornare nella nostra terra e liberarla dagli integralisti. Ora passo alla Stampa. Dunque, che ha una sovracopertina, cioè poi uno così la apre e ritrova la prima pagina della Stampa. La sovracopertina è fatta da tanti volti, da quelli che finora sono stati identificati, delle vittime del massacro di Parigi. E riguardo l'Iraq, riguardo così la genesi di questo attentato, dall'Iraq i servizi segreti pare che da diversi giorni, se non settimane, avessero avvisato i servizi francesi che si stava preparando tutto questo. La Stampa lo dà ormai per assodato: l'ordine partito da al-Baghdadi, e qui è un fantasma, insomma, l'avevano dato per morto già due volte. Comunque, al di là che sia al-Baghdadi in persona, comunque l'ordine partito da Raqqa, cioè la capitale dell'ISIS in territorio siriano, che giusto ieri sera è stata bombardata pesantemente dai francesi. E l'intelligence irachena dice: operazione pianificata nella capitale dell'ISIS, praticamente si trattava di 24 uomini divisi così, 19 sul campo, votati anche al suicidio, ma non si sono suicidati tutti, gli altri hanno preferito scappare, ora vedremo, e 5 erano responsabili della logistica. Polemiche anche qui sul perché sia stata ignorata questa messa in allarme da parte dei servizi iracheni. E chi sono? Man mano che si cominciano a identificare, vengono fuori anche le storie di questi massacratori. Repubblica, come altri, ha mandato gli inviati a Bruxelles nel quartiere di Molenbeek. Tutti gli indizi portano a questo quartiere, ora assediato dagli agenti. Qui i killer di Parigi hanno affittato le auto e da qui partono centinaia di foreign fighter. E però c'è anche un'altra identificazione che, insomma, sfata molti miti, come quelli dell'emarginazione, cioè le banlieue, da lì vengono, quelli sono i focolai, appunto l'emarginazione. Sì, è tutto vero, però purtroppo uno di questi viene dalla piccola borghesia, media borghesia di Courcouron, e quindi Repubblica fa un viaggio anche nella periferia bene di Courcouron, e da qui viene uno degli attentatori del Bataclan, fra case rosse e prati ben curati. Insomma, questo giovane viene da una famiglia composta da lui algerino, lei, la mamma, portoghese, abbastanza, insomma, se non benestanti, comunque di sicuro non c'era penuria e povertà in questa casa, il ragazzo ha potuto studiare, insomma nessuna emarginazione, quindi anche qui si resta attoniti per capire cosa scatta nella testa di un giovane che aveva tutte le possibilità per andare avanti nella vita e invece ha fatto un macello e poi si è fatto saltare in aria. E quindi sul chi sono stamattina pagine, pagine e pagine, e il volto in alcune prime pagine sorridente e solare di Valeria Soresin, il Corriere della Sera, come altri, lo mette in prima pagina, anche il resto del Carlino, ma comunque quello che indigna è che mette il suo volto in prima pagina anche Il Giornale, dicendo che è stata uccisa dalle bestie. Ora Valeria Soresin, come riportano tutti gli altri quotidiani, non questo, aveva prestato volontariato per Emergency, quindi non c'è bisogno, insomma, di avere la memoria lunga per sapere quanti improperi e insulti Il Giornale ha proferito in questi anni contro Emergency, per cui vabbè, lasciamo perdere leggiamo qualcosa su di breve, il ricordo anche di Gino Strada e di Cecilia Strada. Ecco, il Corriere della Sera le dedica un'intera pagina, pagina 9, un po' tutti, anche Repubblica che ho già qui davanti, eccola qui. Valeria uccisa al concerto da una raffica di mitra, colpita alle spalle mentre cercava di fuggire. L'ultima sera lo shock del fidanzato, la tenevo per mano, poi l'ho persa. E di notte i genitori, che abbiamo visto nei telegiornali, raccontano che di notte aiutava i clochard, mia figlia era meravigliosa, indipendente da sempre, a 16 anni andò a lavorare in un panificio per guadagnarsi soldi per viaggiare. Dice, ha scritto poi su Twitter Gino Strada, grazie, ciao Valeria, grazie, abbiamo avuto la fortuna di conoscerla da volontaria di Emergency, a lei un pensiero commosso e un abbraccio ai suoi cari. E poi viene appunto ricordato il suo volontariato, sia durante il liceo a Venezia sia negli anni dell'università a Trento. Valeria aveva prestato servizio come volontaria con Emergency, dove aveva lasciato un ottimo ricordo. L'hanno ricordata sia Gino che Cecilia Strada. E questa vicenda tragica di una donna che rappresentava il meglio dell'Italia, e ovviamente se n'era dovuta andare all'estero per, insomma, dove faceva la ricercatrice alla Sorbona, forse, insomma, soprattutto ci si riferisce a lei e ai tanti come lei tra le vittime, nel titolo a tutta pagina dell'Unità, Il massacro della meglio gioventù. La meglio gioventù è anche un titolo del Fatto Quotidiano, vabbè, ovviamente tutti sappiamo che viene da una serie di film, insomma, da un film a puntate di Marco Tullio Giordana, e quindi La meglio gioventù, le 129 vittime del terrore jihadista a Parigi sono ragazze e ragazzi di 14 nazionalità. E a proposito di immagini, insomma, finora in questi due giorni, ormai tre giorni, di infinite dirette non stop, erano sempre riusciti a non farci vedere l'orrore in tutta la sua vastità, cioè non erano usciti corpi dilaniati, eccetera, laghi di sangue, qualcosa qua e là, ma sempre molto contenuto. Tutto questo, sicuramente la Francia ha vigilato perché la bassa macelleria non finisse su telegiornali e giornali. Una foto è filtrata stamattina la mette in prima pagina il Fatto Quotidiano, ma è abbastanza oscurata. Poi su Repubblica invece è più piccola, però di fatto, ecco, si tratta dell'interno del Bataclan dopo, con le luci riaccese. Non c'è più nessuno, sicuramente al lavoro, chiamiamolo così, tristemente così, della polizia, degli inquirenti, eccetera, però non compaiono. In questo momento però ancora ci sono tanti cadaveri e queste orrende scie di sangue di chi ha tentato di trascinare via i feriti. E su Repubblica Michele Smargiassi commenta tutto questo: giovani indifesi e trucidati, Kenya e Parigi la stessa scena, e mette anche la foto di tutti quegli studenti che in Kenya sono stati massacrati sempre da integralisti islamici non molto tempo fa, ma ce ne siamo accorti poco. Lo spettacolo dell'orrore stavolta non è una metafora, poltroncine rosse guardano il teatro di un macello umano. Il fotografo sembra seduto in galleria e noi con lui, spettatori nostro malgrado. Potremmo non guardare, ma questa foto da ieri sbuca dai pori della rete, assedia i nostri sguardi e non si sa bene come sia uscita, chi l'abbia presa e chi poi abbia voluto diffonderla. È rimbalzata da alcuni blog israeliani e danesi, ai media ufficiali, come tutti i testimoni sconosciuti va presa con le pinze, controinterrogata, ma quella che vuole mostrarci è la platea del Bataclan. Una ventina di corpi, scia di sangue, dicono, di feriti che si trascinano, sono trascinati. Ciò che sembra raccontare lo abbiamo già visto. Erano ragazzi anche lì, visti dall'alto, stesi sul loro sangue in uno spazio come questo, il cortile del college di Garissa, in Kenya, il 2 aprile scorso. Anche la mano era la stessa, anche l'invocazione a un simulacro di Dio e la rivoltante vigliaccheria di chi spara su disarmati erano le stesse. I media africani si chiesero se i cugini occidentali avrebbero tollerato un'immagine così, fosse stata presa a Parigi o a Londra. Non abbiamo atteso molto la risposta. Poi vi segnalo che tra i tantissimi che oggi intervengono, noti, più noti, meno noti, c'è anche lo scrittore Ian McEwan, che scrive Il bersaglio perfetto del culto della morte. Dice: i seguaci del culto della morte sono arrivati armati di feroce nichilismo e di un odio che va al di là della nostra comprensione, come corazza di protezione una cintura esplosiva, la loro idea di nascondiglio definitivo un al di là virtuoso dove la polizia non può arrivare. Il paradiso dei jihadisti si sta rivelando una delle peggiori idee mai concepite dal genere umano: massacrare, bruciare in questa vita l'eterno riposo in mezzo alla pacchianeria in quella successiva. Così Ian McEwan stamattina. Per concludere, ovviamente sui giornali c'è ben poco d'altro e insomma è giusto anche così, di cos'altro vai a parlare, di cosa dice Renzi o di cosa dice Fassina, che vedo qui in prima pagina del Fatto, insomma dedicheremo loro spazio più avanti, speriamo insomma di non dover sempre avere davanti decine e decine di pagine per ogni quotidiano sull'ennesimo massacro. E per concludere, senza che ci sia nulla da ridere, tantomeno da sorridere, però La Stampa si è presa la briga di andare a vedere le vignette del mondo arabo. E molte di queste le ritroviamo su Facebook, su Twitter, eccetera, eccetera. L'ironia del Medio Oriente sugli attacchi. Una Francia piagnucolante diventa il bersaglio degli autori satirici. Solidarietà per la Francia aggredita dall'ISIS, ma anche ironia, sarcasmo e una raffica di accuse di doppio standard morale nel giudicare vittime musulmane e occidentali. Sono le vignette pubblicate da numerosi giornali del Medio Oriente per descrivere le reazioni al massacro di Parigi, spesso segnate da critiche aspre. Per il vignettista giordano Osama Aijaj, la Francia è una bella donna afflitta dal pianto per l'aggressione subita, e, eccetera, eccetera. Si tratta di eccezioni, cioè queste sono le vignette del dolore, insomma. Poi ci sono le altre sferzanti. Per il vignettista Ala Al-Lukta, la Francia è piuttosto un panciuto signore europeo con un'unica freccia nella schiena, seguito da un palestinese bersagliato da dozzine di frecce, che innalza controvoglia il cartello «Rifiutiamo il terrorismo a Parigi». in un'evidente immagine di umiliazione per tutti gli arabi. È un messaggio simile a quello delle vignette che paragonano la Francia a un ferito a un singolo dito, ricoverata nella stessa corsia di un ospedale dove si trova la Siria ridotta in fin di vita. Eccetera, eccetera. E si conclude con l'iraniano Al-Alam. La lettura invece è tutta antisaudita, perché il titolo della vignetta sull'attacco alla Francia è «Il terrore wahabita colpisce Parigi», ovvero l'ISIS è un prodotto dei rivali dell'Arabia Saudita del Golfo. E poi c'è quella che più spesso ho visto da ieri su Facebook, molti l'hanno rilanciata, come si dice, condivisa. Si vede Hollande che getta benzina sulla Siria, la incendia, e dal fumo si materializza una sorta di spettro che è l'ISIS, che lo sovrasta e poi pianta un pugnale nel cuore della Francia, e Hollande sembra sbalordito di ciò. Ma comunque sia, buona settimana a tutte e tutti.
Avete ascoltato la rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26. Pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Media non avessero mai affrontato i problemi di natura psichiatrica o psicologica di chi governa, che vengono invece sempre tirati in ballo quando si tratta di persone comuni che commettono crimini, arrivando a ipotizzare una Hillary Clinton paranoica, un Jeb Bush con gravi problemi di rapporti familiari, vedi padre e fratello, un Joe Biden, l'attuale vicepresidente, che soffre di depressioni, e un Donald Trump super narcisista, a giudicare dalla puntata di sabato sera del Saturday Night Live, dove c'era appunto Trump, quest'ultimo sembra proprio azzeccato. E leggere per intero questo articolo sulla Neuropolitics non fa bene, inquieta molto. Pioniere della scienza è considerato Franz De Waal, che scrisse un saggio nell'82 addirittura. Oggi ci si avvale di big data e nanotecnologie per confezionare messaggi suadenti. Bene, non so quanto sia suadente la mia voce, ma comunque vi auguro buona settimana.